Amiche e amici del College Football, bentornati, puntata numero 7 della stagione 6 di, scusate, il College Football. Fabio Moras che vi parla, in compagnia anche questa sera, come settimana scorsa, di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E di Davide dell'Isola, ciao Davide.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Ragazzi, questa è la settimana di Texas A&M Alabama, come sapete, ovvero quella partita che a maggio avevamo detto, vi ricordate, sì, quando c'è stata la querelle tra Saban e Fisher, abbiamo detto non aspettiamo altro che il 10 ottobre, quando ci sarà la resa dei conti e questa grandissima partita. Ecco, College Game Day sarà a Lawrence per Kansas TCU e sarà giustamente a Lawrence per questa partita, che conta più dell'altra evidentemente. Un'altra cosa che è successa questa settimana e che siete sicuramente molto ansiosi di sapere è che Aaron Judge non ha fatto il 62esimo home run della stagione. Se seguite il college football sarete sicuramente molto interessati alle vicende di questo giocatore di baseball che è comparso su tutti gli schermi in ogni partita per ESPN per un'eternità di tempo, perché veramente le partite di baseball non finiscono più, durano più di quelle di college football, che già durano il loro, e niente, non ce l'ha fatta. Quindi siamo visti Aaron Judge fare una marea di ball e strike senza neppure godere di questo home run, togliendoci il piacere di vedere un po' di college football. Vabbè, speriamo che il prima possibile faccia questo benedetto 62esimo home run e non ce lo propongano più al posto delle partite che invece gradiremmo vedere. Bene, detto questo, quarta puntata di fila che cominciamo col carusel. E stavolta il carosello ha ben due tappe. La prima, direi, partiamo da quella più importante, Guido. La panchina più importante che si è aperta ancora in Big Ten è quella di Wisconsin. Un po' sorpresa, devo dire, per quanto mi riguarda, non credevo dopo la sconfitta con Illinois. È vero che abbiamo toccato, veramente rasentato il fondo, però comunque credevo che venisse lasciato lì ancora, perché comunque qualcosa in questi anni si era visto. È vero che adesso sono un anno e mezzo, anche due diciamo, perché anche la stagione Covid non è stata granché, e quindi Paul Christ ha lasciato definitivamente Madison, panchina affidata a Jim Leonard, che è un interim head coach, che però, adesso ce lo dirai tu, forse ha qualche speranza di restare su quella panchina anche per l'anno prossimo.
Sì, allora, innanzitutto è clamorosamente inaspettata la notizia del licenziamento di Paul Christ. Uno degli allenatori sicuramente che entrava nella stagione in una posizione molto solida. Basta considerare che comunque dal suo arrivo a Madison le buone stagioni sono di gran lunga maggiori delle stagioni un po' incolori. Il problema è che chiaramente negli sport in generale, in questo caso particolare nel college football, la memoria è molto corta e ha pesato tantissimo le ultime due stagioni in cui Wisconsin è sembrata un po' in declino, non solo sul campo ma proprio come programma. Pensare che sicuramente era una cosa abbastanza inaspettata anche per loro, dal momento che 9 mesi fa gli era stato adeguato e rinnovato il contratto, quindi comunque capiremo secondo me più avanti il perché vero di questa scelta. Chiaramente la sconfitta contro Illinois è probabilmente quello che ha convinto l'Athletic Director a prendere questa decisione. Il mio timore è che questo potrebbe essere un errore, dal momento che difficilmente nella Big Ten West si può avere degli anni solidi come ha avuto Christ a Wisconsin. Mi ricorda un po' Nebraska quando licenziò Bo Pelini perché non riusciva a rompere il muro delle 10 vittorie stagionali, salvo poi magari proprio in questo momento e qualche anno dopo ripensarci, ecco, e notare di aver fatto complessivamente un errore. L'interim è Jim Leonard, che secondo me è al centro un po' della motivazione per la quale Chris è stato licenziato. Ricordiamo appunto che Leonard è il defensive coordinator di Wisconsin da qualche anno ed è uno degli allenatori più chiacchierati, tra virgolette, per quanto è bravo fondamentalmente. E per restare a Madison, che è la sua città di nascita, è la città dove ha giocato anche lui al college a Wisconsin, ha rinunciato a delle offerte molto più lucrative e, se vogliamo, anche prestigiose, dal momento che sembra abbastanza solido il rumor che lo voleva come uno dei papabili defensive coordinator a Green Bay, quindi in NFL. Probabilmente sul tavolo c'era già un'offerta di prendere il posto di Paul Christ quando questo si sarebbe ritirato o comunque sarebbe stato licenziato, e in questo caso, diciamo, tutto quello che era previsto nel giro di qualche anno viene un po' anticipato. Io non credo che questa sia l'unica motivazione, cioè il fatto di paura di perdere Leonard e quindi licenziare Paul Christ subito per dopo dare la panchina a lui e, diciamo, tenerselo stretto, perché se così fosse probabilmente il modus operandi di Wisconsin sarebbe stato diverso. Mi viene in mente un paio di consegne magari in off season in cui Christ si ritira e la panchina viene affidata a Leonard. Questa mi sembra abbastanza una scelta di rottura, quindi magari è un'unione delle due cose, ovvero il declino negli ultimi due anni e la comunque voglia di far provare a Leonard appunto le sue capacità da capo allenatore. Avrà praticamente più di metà stagione per poter dimostrare di essere in grado di poter guidare Wisconsin nel futuro, 7 partite che non sono poche, per sua fortuna sono tutte e 7 gli avversari attualmente sono fuori dal ranking, quindi teoricamente avversari non proibitivi. Quindi il posto fisso, diciamo, chiamiamolo così, sarà suo, chiaramente salvo veramente un tracollo. Se va male è chiaro che si entra poi dopo nel solito coaching carousel anche per Wisconsin, che attualmente potrebbe essere anche delle panchine libere il posto più ambito e più importante, insieme a Nebraska, ed è singolare che probabilmente andranno più o meno sullo stesso tipo di allenatori, quindi per i tifosi di Nebraska è meglio che Leonard faccia bene in queste 7 partite e non vadano poi a disturbare i suoi eventuali candidati e piacciono anche agli Huskers.
Sì, di fatto questa, cioè Wisconsin è l'unica squadra che attualmente ha cambiato allenatore effettivamente, cioè ha già un allenatore che si gioca al posto, ovviamente anche gli altri interim se lo giocano in qualche modo, però questo è veramente l'unico allenatore che ci sentiamo di dire appunto che sia lì non solo per tappare un buco, ma proprio per provare di poterci stare e per essere confermato a fine anno. Davide, hai un commento? Anche tu te l'aspettavi questo esonero? Se secondo te era un po' più dichiarato di quello che invece è parso a noi?
No, io sono d'accordo con Guido, e soprattutto non abbiamo accennato, ma è costata 11 milioni di dollari a Wisconsin questo buyout. Quindi sì, quando ci sono queste cose, diciamo, ci sono sempre delle motivazioni che anche io mi sento di dire che non vediamo, perché non è che Wisconsin, sì, l'anno scorso c'era un momento in cui anche in una stagione che non erano andati bene avrebbero potuto comunque raggiungere il championship game, ma diciamo sono state stagioni caratterizzate da grandi premesse e promesse nell'off season, e questo forse ha giocato un ruolo. Quest'anno si è un po' sgonfiata la cosa, cioè nessuno di noi penso dava Wisconsin come una squadra che poteva dire la sua più di tanto nella Big Ten, però ecco, quando l'università decidono di spendere queste cifre in casi come questo qui, mi sento anch'io di dire che probabilmente tutte le motivazioni non le conosciamo. Quelle, per esempio, per Scott Frost le sapevamo, no? Nebraska ha speso anche di più, però sono buyout sempre molto molto importanti, che queste università negli ultimi tempi stanno pagando per liberarsi degli head coach in fretta e furia. Quindi a maggior ragione sicuramente c'è qualche dinamica interna che non è andata per il verso giusto, probabilmente, oltre anche al fatto che sul campo non stiamo vedendo dei grandi risultati, sinceramente.
Io dico che per me Paul Christ è stata una vittima di Grammers, perché secondo me a Wisconsin cioè, c'era quel sentore, insomma, già Wisconsin già negli anni prima non era un attacco straordinario, vinceva le partite grazie alla difesa, con Jim Leonard adesso, prima con De Varanda, insomma, comunque è sempre stata una scuola improntata sulla difesa. Quando è arrivato Grammers, un po' tutti a Madison e non solo, anche nella nazione, dicevano: beh, adesso è arrivato il salvatore della patria, finalmente abbiamo un quarterback di quelli seri che probabilmente non vediamo da Russell Wilson, forse. E invece è stato un completo disastro, ma secondo me anche per grossi demeriti di Grammers, che secondo me non è il giocatore che ci si aspettava dall'uscita dal college, non solo perché è arrivato in un contesto che non funziona, ma anche perché proprio lui non è quello che proprio si credeva che fosse. E di questo si è dato colpa a Paul Christ, direttamente o indirettamente, adesso direttamente, appunto, dandogli ben servito e facendolo andare via da Wisconsin, insomma, comunque... non lasciandolo a tasche vuote, come ci hai detto Davide. L'altra panchina che si è liberata, invece, questa molto più annunciata, l'avevamo di fatto anche questa annunciata settimana scorsa parlando abbastanza male di Colorado, appunto quella dei Buffaloes, dove Carl Dorrell, dopo sole due stagioni, lascia appunto i Buffaloes, che sono l'unica, anzi una delle due squadre di FBS insieme a Colorado State, quindi entrambe nel bellissimo stato delle montagne, ad avere in questa stagione ancora zero vittorie all'attivo. Guido.
Sì, molto più telefonata questo licenziamento. Colorado è 0-5 in questa stagione, ma in generale da quando Dorrell è subentrato al partente Mel Tucker, Colorado ha vinto 4 partite a fronte di 13 sconfitte, quindi comunque un'avventura che era partita in realtà abbastanza bene nell'anno del Covid, nonostante fosse arrivato tardi, perché Tucker andò a Michigan State, mi pare già a febbraio inoltrato, quindi Dorrell arrivò che praticamente la stagione in termini di preparazione, alla stagione effettiva, era già iniziata da molto. La prima stagione del Covid, dicevo, andò abbastanza bene. Colorado comunque mi pare fece bene in quelle poche partite, poi c'è stato un tracollo totale nell'ultima stagione e chiaramente anche all'inizio di questa, in cui Colorado non solo non ha mai vinto, ma ha anche perso male contro squadre che in teoria erano allo stesso livello più o meno. Il problema di Colorado è che, nonostante sia un'università che ha anche storia dal punto di vista del football, è uno stato che comunque è importante per il football, non solo collegiale, però è uno stato che produce veramente, veramente poco talento, quindi non ha una base di recruiting eccezionale, e anche il fatto di attingere magari alla California, al Texas, che comunque non sono poi così lontane, diventa difficile quando questa attività, ovvero di attingere a California e Texas, viene condivisa con una serie infinita di programmi. Peccato, perché credo a livello di scena, se così si può dire, in senso di stadio, campus, università, anche le facilities non sono male. Colorado meriterebbe veramente qualcosa di più. Anche la situazione della Pac-12, l'abbiamo detto tante volte, non aiuta a rendere più appetibile questo posto di lavoro. In poche parole, il riallineamento delle conference getta un po' un'ombra sulle squadre e sulle università che probabilmente resteranno indietro, e Colorado purtroppo per loro è una di queste. Quindi sono già usciti, appunto, come sempre, i primi nomi, che sono abbastanza esplorativi in questa fase. Mi piacerebbe onestamente vedere Troy Calhoun, che è l'allenatore di Air Force, perché è un allenatore che secondo me avrebbe senso per Colorado, per il tipo di persona. È chiaro che magari i tifosi si potrebbero fare impaurire dal fatto che Air Force impiega la option, però il background di Calhoun ci dice che comunque è un allenatore che ha avuto varie esperienze offensive, tra cui anche una da offensive coordinator in NFL con gli Houston Texans. Quindi non per forza, se Calhoun dovesse poi magari diventare l'allenatore di Colorado, Colorado impiegherà la tanto calunniata option. Un altro nome molto interessante, che però in questo momento non è libero, ma ci aspettiamo si liberi presto, è quello di Brian Artsin, che appunto ad Auburn sta vivendo una situazione un po' tragicomica con l'Athletic Director, che era l'unico suo alleato che è stato licenziato, e lui vive un po' appunto probabilmente già sapendo che alla prossima sconfitta brutta, oppure comunque a fine stagione, non sarà più l'allenatore di Auburn. E potrebbe essere appunto questo il vantaggio per altre squadre, per altre università come Colorado, perché Artsin ha dimostrato nella sua carriera di saper allenare e saperlo fare anche molto bene, come dimostra le sue esperienze ad Arkansas State e a Boise State. Per me avrebbe molto senso Artsin, e sarebbe onestamente anche bello che possa avere subito una nuova occasione, visto che non credo che sia il colpevole che per la situazione di Auburn odierna. Quindi il mio voto andrebbe ad Artsin, chiaramente, se quando si libererà, ecco.
Sì, devo dire che piace anche a me questa, perché e credo che anche per Artsin sia una bella opportunità di ripartire subito con un programma comunque di Power 5 in un ambiente meno caldo e meno magari con pretese leggermente più basse, in cui si può lavorare bene, come si dice di solito anche dalle nostre parti, potrebbe essere sicuramente. Intanto aspettiamo che si liberi quella panchina di Auburn, ma sicuramente si libererà sicuramente al massimo dopo l'Iron Bowl, quando ne prenderanno 50 da Alabama. Davide, hai commenti su Colorado? Possiamo andare oltre? No, non interviene.
Beh, penso che possiamo andare oltre, insomma Guido ha coperto bene tutti gli argomenti. Credo chiaro che dopo un inizio 0-5 con delle sconfitte di 30-40 punti e dopo stagioni intere in cui è andata così, non poteva finire molto diversamente per Dorrell, insomma.
Ecco, allora dico io una cosa.
Tra l'altro hanno perso contro Air Force proprio.
Sì, esatto.
No, dicevo che hanno perso 41-10 contro Air Force.
Sì, non di poco. Dicevo io una cosa su Colorado, che non c'entra nulla con l'allenatore, ma hanno un quarterback, tra l'altro non è neanche quello titolare, o non è sempre il titolare, che è JT Shrout, che se lo vedete giocare io credo sia il quarterback che lancia meglio, cioè che ha una meccanica di lancio più perfetta, più pulita, più bella dal mio punto di vista del college football. Ed è un quarterback abbastanza sconosciuto, perché semplicemente non basta saper lanciare bene per essere un quarterback, sbaglia una marea di scelte, infatti c'ha numeri abbastanza impietosi, però se vedete come lancia, ragazzi, cioè è una roba incredibile, c'ha veramente un cannone al posto del braccio, e niente, volevo sottolineare questa cosa, mi è capitato di vederlo, ho detto cacchio, ma questo è fortissimo, ma in realtà lancia più volte agli avversari che ai propri giocatori, però lancia bene. Bene, detto questo, passiamo alla nostra rubrica di vincitori e sconfitti della settimana. Stavolta partiamo dai losers. Davide.
Eccomi. Allora sì, io tra i losers ho messo Houston. I Cougars in questa settimana hanno perso 27-24 all'overtime contro Tulane. Nella preseason avevamo parlato come una squadra in grado di impensierire Cincinnati per il titolo dell'American, mentre ricordo qualcuno dire che UCF doveva essere la grande delusione, ecco, della conference, e forse lo sarà, non lo so, però la prima delusione della conference.
Bollito, pare, ma giustamente.
No, io le riporto così. Diciamo che la prima vera delusione dell'American, ora hanno fatto solo una partita di conference, però ne hanno perse 3 su 5 che hanno giocato, tra cui un 48-30 contro Kansas, un 33-30 contro Texas Tech. Sono arrivati all'overtime 3 volte, se non sbaglio, Però in generale quello che ha mancato alla squadra di Dana Holgorsen è la difesa, perché prenderne 27 da Tulane, che giocava con il terzo quarterback di riserva, non è stata proprio una, dopo tra l'altro essere andati sotto all'intervallo per quasi hanno finito 7 pari, però insomma sono stati sotto per larga parte del secondo quarto e non è bastato poi un attacco discreto. Creighton Toon non ha giocato male, ha lanciato per 200 yards e 2 touchdown, ma manca tanta solidità Houston secondo me per fare quel salto di qualità che li vedrebbe come protagonisti della conference. E quindi questa è una sconfitta molto più pesante di quelle precedenti, che sarebbero potute essere tutto sommato indolori, perché questa è una sconfitta nella conference, perché Tulane fa parte dell'ESI contro una squadra che non è certamente tra le più forti, anche se è sempre ostica. Quindi potrebbero ancora fare in tempo a raddrizzare la stagione, perché adesso si cominciano le partite di conference, però rispetto a tutto quello che abbiamo detto nella pre-season e anche forse nelle prime week 1, week 2, e secondo me devono un po' rivedere verso il basso le loro aspettative, anche perché appunto ci sono altre squadre nell'American che potrebbero essere pronte ad approfittare e a proporsi come l'anti Cincinnati, che nel frattempo è rientrata nel ranking al numero 24, unica squadra del gruppo 5, a parte BYU, rankata.
Guido.
Sì, per me Texas A&M, che è stata trattata malissimo da Mississippi State e dal nostro amico Pirata, e secondo me siamo arrivati al momento in cui Jimbo Fisher deve un po' di spiegazioni, perché non è possibile vedere una squadra così piena di talento in praticamente tutti i ruoli, tra cui anche e soprattutto nelle skill position, avere un attacco così inefficace, così stitico. Chiaramente per quanto riguarda Fisher non possiamo parlare di hot seat, perché il posto di allenatore è blindato da un contratto senza precedenti, che ha un buyout di 95 milioni di dollari, che sono anche quelli che prenderà Fisher di qui ai prossimi 10 anni tutti garantiti, quindi non possiamo parlare di crisi, però è chiaro che è possibile in questo momento uno scenario in cui lo stesso Fisher verrà forzato a lasciare il play calling e magari ingaggiare un offensive coordinator indipendente per appunto dare anche ai giocatori di talento reclutati da Fisher la possibilità di potersi esprimere in un attacco di questo secolo, cosa è quello di Fisher, sembra veramente il contrario.
Sì, Guido, ti faccio qua una domanda che ci ha chiesto Simone, che anticipiamo rispetto alla nostra sezione Ask, e appunto chiede anche per voi Jimbo è come Les Miles, citando appunto un paragone che era stato fatto al Paul Finneman Show, appunto di fatto ce l'hai già detto, cioè che è un attacco di un altro secolo, e così cosa ne pensi di questo paragone?
Sì, cioè in realtà oddio, ci sono delle somiglianze. Jimbo Fisher è uno dei pochi allenatori che ha vinto il titolo nazionale in questo momento, che è impiegato, diciamo, che è attivo. Anche Les Miles l'ha vinto, una stagione forse un po' più strana. Entrambi sono famosi per essere degli ottimi recruiter. Io credo che il pedigree di Fisher sia comunque superiore. Penso che riuscirà a raddrizzare la situazione di Texas A&M. È chiaro che quando si va incontro a questi allenatori, e sono molto affermati e quindi di conseguenza pieni di sé, è difficile farli cedere un millimetro. Successe lo stesso a Nick Saban quando fu forzato dal contesto a passare alla spread offense, e quindi ad abbandonare quello che era il suo credo tattico, ovvero di correre e gestire il cronometro e appunto le linee di scrimmage il più possibile. È chiaro che Saban, che è molto più furbo, ci è arrivato per non perdere, quindi ha anticipato questo processo. Uno come Fisher, secondo me, ha bisogno di andarci a sbattere. Ora ci sta sbattendo, vedremo come reagirà di qui a, non lo so, credo già il prossimo anno sarà un bel dentro fuori per Texas A&M, sempre che non riescano in qualche modo a recuperare, a raddrizzare la stagione già quest'anno.
Sì, su Twitter avevo letto anche un commento di uno che diceva che era ad un Jameis Winston di distanza dall'essere Les Miles. Insomma, si può essere d'accordo o meno con questa cosa, però appunto Jimbo ha anche avuto delle squadre nel passato, delle squadre che hanno giocato bene, che hanno vinto meritatamente. Io, per fare un altro paragone, con il calcio nostrano, se devo fare un paragone con un allenatore, non so, forse vi viene in mente un allenatore che c'ha un contratto molto lungo, la cui squadra è ricca di talento e con le cui statistiche offensive sono del tutto imbarazzanti, che gioca un calcio di un altro secolo. Ecco, l'avete già pensato, l'avete detto voi, io non ho detto assolutamente nulla. Per me il loser del weekend è invece Oklahoma, perché ragazzi hanno preso 55 punti da TCU. Noi abbiamo parlato molto bene di Kansas State settimana scorsa, ma forse dobbiamo un po' rivedere con le nostre analisi su quella bella vittoria di Kansas State, perché poi TCU adesso è una bella squadra, è imbattuta, ha giocato bene, sicuramente Max Duggan è rientrato molto bene e con Duggan hanno un'arma in più, gli Horned Frogs. Però 55 punti la difesa di Oklahoma, è vero che non è la prima volta che li concede, però di solito ne segnava 60, adesso invece in attacco zoppica, complice anche l'infortunio a Dillon Gabriel, che è stato, bisogna dire, messo fuori da un brutto intervento, un late hit che si poteva evitare, ecco. Però veramente diciamo quello che doveva portare Brent Venables, che era una certa stabilità difensiva, cercare di evitare le blown coverage, che invece sono state all'ordine del giorno addirittura molte di più rispetto agli anni scorsi, ecco, quello era il lavoro di Brent Venables, ancora non si sta vedendo. Venables è uno dei migliori defensive coordinator, è stato uno dei migliori defensive coordinator, forse il migliore della nazione, una grande mente difensiva, ancora il suo lavoro da questo punto di vista diciamo che è in alto mare. È questo preoccupante? No, perché agli allenatori va dato tempo di lavorare, però sicuramente, ecco, non è una squadra pronta, bisogna valutare almeno dopo 2 anni, non certo dopo 4 partite, però sicuramente per quello che si è visto ora, Oklahoma non è la miglior squadra della Big 12 ed è lontano dall'esserlo, quindi questo sicuramente è una sorpresa in negativo dei Sooners, quindi è giusto che finiscano qua tra i loser probabilmente del mese, non solo di questa settimana. Passando invece a quelli che hanno vinto il weekend, Davide, ripartiamo da te.
Io passerei allora a quella che è la squadra migliore della Big 12 in questo momento, imbattuta, rankata al numero rankata al numero 19, e che inverte un trend storico che li vedeva sempre come appunto solo basketball school. Naturalmente sto parlando dei Kansas Jayhawks, che stanno vivendo un sogno dopo aver battuto West Virginia Week 2, poi Houston, Duke e soprattutto Iowa State in una partita che è finita 14-11, che nel secondo tempo ha visto solamente un field goal di Iowa State e tanti punt, però è stata comunque al cardiopalma per i tifosi di Kansas, che non sono abituati a veleggiare queste distanze. Io l'ho anche scritto nel recap, c'è una scena famosa del Mago di Oz quando Dorotea entra in quel mondo magico, che si guarda intorno e dice: non siamo più nel Kansas, no? Nel senso che generalmente questo è un regno di dove nel football ci sono sconfitte, umiliazioni, insomma, e cose simili, anche diventi anche un po' lo zimbello, no? In questi ultimi anni, per esempio, il college football. Ecco, sono entrati nel mondo magico di Oz, dove le cose funzionano un po' diversamente, e forse un po' più, in maniera un po' più simile a quanto accade nel basket. Giustamente, come dicevi, College Game Day ha deciso di andare lì in un incontro contro TCU, che sarà una delle partite di cartello di questa settimana. Insomma, chi l'avrebbe mai detto all'inizio stagione?
Noi no. Certo, gli sta andando anche bene, perché settimana scorsa Kansas è incappato in una prestazione, diciamo, un po' grigia del suo quarterback, perché stava facendo benissimo fino a sabato. Ha fatto una prestazione così e sono riusciti a spuntarla grazie alla giornata no del kicker di Iowa State. Ha sbagliato tre lanci, di cui anche quello decisivo che aveva portato la partita all'overtime. Guido.
Sì, io torno in Big Ten e per me uno dei vincitori della Week 5 è Brett Bielema, l'allenatore di Illinois, che da ex allenatore di Wisconsin torna al Camp Randall Stadium e se ne esce con una vittoria veramente impressionante su tutti i fronti, soprattutto in difesa, dove ha tenuto appunto la menzionata precedentemente Wisconsin a 2 yard corse per tentativo, quindi una prova difensiva veramente di grandissima qualità per un allenatore che era stato riaccolto dal mondo del college football con una buona dose di scetticismo quando ha cominciato a Illinois, e invece sta facendo abbastanza bene, date appunto anche le aspettative non elevatissime di questo programma. E un altro vincitore, così per fare complimenti a Jim Mora, che con la sua UConn sforna grande. Un grande upset contro Fresno State, che è vero era senza Jack Hainer il quarterback, quindi comunque diciamo gli mancava molto di quella che è la solita Fresno State, però anche il resto della squadra è molto forte, è molto più forte sulla carta di UConn, e il fatto che gli Huskies siano riusciti a vincere questa partita è abbastanza anche significativo del lavoro che sta facendo l'allenatore.
Per me il vincitore del weekend invece è UCLA e il suo attacco, il Three-Headed Monster formato da Jake Bobo, Zach Charbonnet e il nostro carissimo Dorian Thompson-Robinson, che sembra finalmente arrivato alla maturità. Perché hanno battuto Washington, una Washington che ha giocato anche bene, a parte insomma qualche errore di Penix, che ha lanciato due intercetti evitabili, però anche lo stesso Penix non ha fatto una brutta partita, poi a parte questi due errori. Quindi una Washington che ha giocato bene offensivamente, difensivamente ha lasciato qualcosa, è vero, però bisogna prenderla, bisogna andare nei buchi lasciati dalla difesa. Jake Bobo ha dimostrato di essere un grandissimo ricevitore, forse la prestazione di venerdì lo ha finalmente messo sulla mappa, un po' anche sui taccuini degli scout NFL e di TR, poi noi gli auguriamo solo il meglio, quindi sperare che veramente sforni prestazioni del genere e che abbia almeno una possibilità anche al piano di sopra, ma se continua a giocare così probabilmente ce l'avrà. E quindi niente, sono molto contento perché l'avevo anche pronosticata questa vittoria. Continua la striscia di UCLA, che ha zoppicato un po' nelle prime partite ma è riuscita sempre a vincere. Adesso che conta, bisogna essere in forma, e già questo weekend ci sarà una partita forse ancora più difficile con Utah, e vediamo insomma se UCLA is for real oppure è stata solo un exploit di un venerdì notte tardo del Rose Bowl. Bene, in questa avrei voluto parlare anche di Clemson, di Michigan, e anche due parole su Georgia, bisognava dirle, ma visto che nelle domande in qualche modo ne possiamo parlare, passiamo direttamente alla nostra sezione Ask.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats. We need more dogs.
Perché la prima domanda ci arriva da Mirko. Intanto siamo molto contenti che tu ti stia avvicinando al college football, speriamo di esserti simpatici, che resterai con noi a lungo e soprattutto che ti piaccia questo sport e che come te molti altri si avvicinino a questo mondo straordinario. Dice che sta cercando di capire che squadra ti fare, è sempre molto difficile come momento. Di Clemson cosa ne pensate? Dice, beh, te lo dico io, insomma devi studiarti un po' il personaggio di Dabo Swinney, perché credo che resterà lì ancora a lungo, ecco. È un personaggio un po' particolare, non solo come allenatore, come stile di gioco, che può piacere o non piacere, però quello secondo me passa in secondo piano. Proprio lui come persona, le sue dichiarazioni, il suo essere. perché è difficile tifare una squadra se il tuo allenatore non ti rappresenta, insomma, l'allenatore che resterà lì per tanto tempo, che comunque ha portato questo programma alla ribalta e che adesso sta facendo grandi cose. Sicuramente per questa stagione, te lo posso dire, tifare Clemson è una buona cosa, perché c'è una buona probabilità, dopo la partita di sabato, che Clemson farà i prossimi playoff. E poi la domanda è: e voi che squadra tifate? Bene, allora giro la domanda a voi, vi chiedo che squadra tifate, perché insomma io lo so già, ma dite perché Mirko dovrebbe iniziare a tifare la vostra squadra, oppure dategli un motivo, una squadra da tifare, qualcosa, non so, dite voi. Guido,
io non gli consiglio di tifare la squadra che tifo io, anzi gli consiglio di scapparne a gambe levate il più lontano possibile. No, tifo Miami da banalmente da qualche anno, diciamo intorno al primo anno che ho seguito in maniera assidua tutte le partite è stato, mi pare, il 2016, se non sbaglio era il primo anno di Mark Richt come capo allenatore, e mi sono diciamo affezionato e poi innamorato di questi colori per il documentario di ESPN 30 for 30, che tratta proprio della storia di Miami. In realtà sono due documentari, The U Part 1 e The U Part 2, e appunto si parla della storia del programma che appunto comincia a salire alla ribalta negli anni 80 e poi non vi spoilerò il finale, anche se chiaramente basta avere un minimo seguito, però ecco, la causa principale è quello. Poi chiaramente affezionandosi alle figure, ai giocatori, guardando tutte le partite, seguendo il recruiting, seguendo in generale il college football, è chiaro che la passione cresce e basta, ecco. Quindi il mio consiglio è di non scegliere una squadra per l'impatto, ecco, ma seguirla il più possibile, e vedrete che comunque alla fine è la squadra che sceglie te, non il contrario.
Davide.
Sì, su questo sono d'accordo anch'io, vanno molto a feeling, sensazione, queste cose, quindi... sicuramente, per esempio, Clemson quest'anno Mirko ha visto delle partite dove DJ Uiagalelei ha fatto delle prestazioni molto solide, ma l'anno scorso uno degli anelli deboli di Clemson è stato proprio il quarterback, quindi è una cosa interessante da seguire. Poi vedete l'ambiente, lo stadio, quello che vi dice, insomma, penso che per chi si avvicina comunque è bello in ogni caso. Io personalmente tifo UCF, University of Central Florida, i Knights, perché semplicemente ho studiato lì, mentre facevo il mio dottorato ho conosciuto il college football negli Stati Uniti da dentro il campus, non ne sapevo nulla prima, insomma, per cui sono stato coinvolto un po' nelle atmosfere del game day, di tutte, del tailgating, che è insomma le feste che si fanno prima della partita, lo sport stesso, e quindi ne sono rimasto molto affascinato. Tra l'altro il primo anno che stavo lì era l'anno in cui Scott Frost sembrava ancora un allenatore e UCF ha finito la stagione da imbattuta e arrivando a un ottimo bowl game, battendo poi Auburn. In generale io mi piace seguire le squadre un po' più bistrattate, di conference un po' meno seguite, che però facendo un'ottima stagione riescono spesso, come Cincinnati l'anno scorso, a mettere, ecco, in dubbio alcune delle regole fondamentali nella maniera in cui si assegnano i titoli in questo sport, insomma, che poi è un meccanismo complicato da seguire. Per ora consiglio di focalizzarsi sulle partite, perché capire poi i vari ranking. Abbiamo fatto qualche puntata fa un recap 101 che può essere sicuramente utile. Però in generale mi piacciono queste storie qui, e soprattutto anche squadre che hanno un certo fascino, come per esempio Texas, che sono molto legate al territorio in cui giocano, e le squadre che giocano un football offensivo riuscendo a farlo bene. Quest'anno mi sta piacendo molto Wake Forest, per esempio. nell'ACC.
Se ci tiene la tua salute mentale, ecco, evita Texas probabilmente negli ultimi.
No, sì, sì, evita Texas. Io, ecco, infatti io poi la seguo, io perseguo principalmente UCF, poi Texas, perché io avevo visto in realtà Friday Night Lights, che è una serie TV che parla dell'high school football in Texas. Però fa capire proprio come la, cioè, la religione di quei posti è il football locale, non l'NFL, l'NFL anche, ma certe dinamiche locali sono veramente, caratterizzano proprio le comunità. È una bellissima serie, la consiglio, anche se è dell'high school, però a livello di college in Texas resta anche lo stesso tipo di passione, ovviamente, e generale in tutto il sud-est degli Stati Uniti, per cui questo è il motivo per cui la Southeast Conference, oltre ad avere più soldi e risorse, anche quella più seguita sia televisivamente ma anche a livello di pubblico, perché il sud-est degli Stati Uniti è la patria del football, un po', diciamo.
Serie che, per chi è interessato, è disponibile su Sky in Italia tutte e cinque le stagioni. Io non tifo nessuna squadra, invece tifo per ogni anno cambio, diciamo, non è che salgo sul carro del vincitore, anzi, di solito salgo sul carro degli sconfitti, cioè mi piace tifare per squadre che alla fine non ce la fanno. E, però non, in generale non tifo nessuno, seguo abbastanza in modo non disinteressato, ma super partes, ecco. E devo dire che dopo aver visto l'All or Nothing del 2017 sul Michigan Wolverines ho vacillato, ragazzi, ve lo dico questo. però alla fine no, ho mantenuto la barra dritta e tifo solo per il mio unico dio Mike Gundy e basta, per il resto. Per il resto, diciamo, in base a come va la stagione, per esempio adesso sono chiaramente tifoso numero uno dei Kansas Jayhawks, poi magari perdono domenica e salgo su un altro carro e così è per tutte le stagioni, ogni settimana tipo per qualcuno. E andiamo avanti, altra domanda. Marco ci chiede: non mi è piaciuta la prova di Sean Clifford, cosa ne pensate? Allora qua diciamo che sfonda una porta aperta con noi, grandissimi fan di Sean Clifford, che tra l'altro abbiamo già anche intitolato una puntata Sean Clifford Fan Club quest'anno. Davide, tu che hai visto, ricordo, Penn State ha vinto molto bene, 17-7 contro la grandissima difesa di Northwestern. Forse diciamo, a discolpa di Clifford, si può dire che il meteo era classico da Big Ten, in cui insomma i quarterback fanno un po' di fatica, ecco. Davide.
Sì, però ecco, cioè, diventerà ancora più freddo, ci saranno metri di neve a dicembre, cioè nel senso, comunque...
Sì, non è la prima volta sono che d'accordo in quei climi, ecco. Dopo 5 anni magari no, ecco, avrebbe dovuto imparare.
Sì, decisamente. No, sì, io forse sono un po' meno netto di voi, però in effetti delle volte è un nome che viene un po' forse sopravvalutato. Poi, sai, quando inserisci questi quarterback in delle dinamiche che funzionano perfettamente, magari certe sbavature si vedono un po' di meno. Però sì, ha fatto un brutto intercetto, 10 su 20 passaggi completati. Sì, non ha fatto una grande prestazione. Diciamo che quarterback di questo livello in squadra Penn State è rankata al 10, credo, qualcosa del genere. Comunque squadre con ambizioni molto, molto importanti di solito hanno quarterback un po' più solidi. Più che altro io l'ho visto spesso alternare grandi prestazioni in una settimana a prestazioni mediocre e poi prestazioni disastrose, cioè la continuità è un po' un problema. E la Big Ten è una conference dove comunque, appunto, te dicevi il clima, ma cioè anche le squadre, il calendario che poi vai ad affrontare, cioè adesso hanno Michigan, Minnesota e Ohio State di fila, e quindi ecco, cioè il Sean Clifford che abbiamo visto contro Northwestern di sicuro non basterà, ecco, per avere la meglio in questo trittico abbastanza complicato di partite.
Quarterback da 6 meno, con le sue prestazioni da 6 meno, che alla fine quando c'è da portare a casa la partita, la vittoria, la porta a casa, però quando nelle partite un po' più dure, in cui servirebbe qualcosa in più, è difficile che richiederglielo. Guido, domanda da parte di Massimo, che va, chiedo anche a Davide. Massimo dice: playoff, abbiamo tre squadre sicure. Poi dice: Georgia, siete sicuri sicuri? Il calendario è abbastanza ostico. Effettivamente no, perché Guido, come ci insegna, ai playoff ci andrà la Tennessee di Hendon Hooker. Per il quarto posto, solo Clemson e Michigan, o vedete qualcun altro, tipo USC, aggiunge lui. Guido, siamo sicuri di questa Georgia, che tra l'altro esce da una partita, insomma, così così, ha rischiato un upset clamoroso Georgia, se non c'era quell'holding chiamato in un terzo down convertito effettivamente da Missouri, che poi li ha riportati indietro e gli ha fatto riprovare un terzo down e 20, che non è stato convertito. Poi Georgia ha riavuto la palla, è riuscita a fare il touchdown della vittoria. Insomma, eravamo veramente a un passo da un touchdown, da un upset clamoroso contro una Missouri, insomma, non era sembrata uno squadrone nelle partite precedenti. E poi, appunto, chi vedi al momento favorita come quarta?
Allora, come abbiamo visto più volte durante queste stagioni, anche le migliori squadre, le squadre più dominanti, hanno delle partite in cui le cose non vanno come previsto e si ritrovano a battagliare contro squadre nettamente inferiori. E permettetemi, anche il bello dello sport, a certi livelli succedono queste cose qui, che appunto sono rare. Anche se il college football, trattandosi appunto di fondamentalmente ragazzi e quindi soggetti a tutta una serie di situazioni che un professionista ha già superato, è chiaro che gli up and down succedono anche ai migliori. Una delle squadre più dominanti degli ultimi anni è stata LSU del 2019, che anche lei durante la stagione ha avuto la sua buona dose di partite in cui ha rischiato di perderci, e in questo sport in particolare perdere una partita può voler dire stagione finita, se il tuo obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro e di arrivare ai playoff. Abbiamo visto che comunque a volte succedono anche appunto delle deroghe anche a questo ragionamento. Quindi Georgia ci sta che duri fatica una partita, io non penso che possiamo per questo giudicarla fuori o comunque a rischio. Resta tra la grande favorita, resta la campione in carica. Per quanto riguarda invece il quarto posto, è una bellissima domanda, perché ci sono diverse squadre che, anche contando sulla vittoria della conference, possono in qualche modo rientrare nel discorso. Mi viene in mente, appunto, come ha nominato il nostro ascoltatore, Clemson, ma anche USC, che sta facendo abbastanza bene, però anche qua ancora forse non c'è stato un avversario di livello, quindi è tutto un po' da vedere. Chiaramente le sorprese non mancano. Lo scorso anno abbiamo avuto Cincinnati e rischiato di avere anche una Notre Dame, che all'inizio partiva con altri tipi di aspettative. Insomma, è bello, perché non è tutto già deciso alla quinta settimana.
Beh, finché ci sono squadre di Power 5 imbattute, che magari non è che dite puntano i playoff, tipo USC, finché resta imbattuta, se vince la partita imbattuta sicuramente sarà dentro, Clemson uguale, ma ci sono squadre come UCLA, come Oklahoma State, ci sono squadre che è difficile che arrivino imbattute fino in fondo, ma se per caso dovessero, chiaramente verrebbero inserite dentro. Oklahoma State è una di quelle che l'anno scorso, per esempio, è stata veramente da due pollici dall'entrare ai playoff. Poi probabilmente non sarebbe entrata, l'avrebbero comunque lasciata fuori, ma se avesse vinto il titolo di Big 12 sarebbe stato molto molto duro lasciarla fuori. Quindi, insomma, è tutto ancora da decidere. Siamo un po' out of time, e quindi ultima domanda ci viene da Santo Claus, da Twitter, e ci chiede se Milrow è il nuovo RG3. RG3, che sta facendo tra l'altro una bellissima carriera da commentatore di ESPN. Questo è il freshman che è entrato, scusate, Milrow è per chi non lo sappia, è il quarterback di riserva di Alabama, che è entrato sabato al posto di Bryce Young, che si è fatto male a una spalla. Mirro è un freshman, redshirt freshman, c'era già l'anno scorso ma non ha praticamente mai giocato e quindi è riuscito a mettere la redshirt. È un recruit 4 stelle, è un dual threat quarterback, ha fatto molto bene contro Arkansas. Non so, qual è il limite di questo ragazzo? Secondo voi può essere... cioè, Alabama dovrà puntare su di lui l'anno prossimo? Forse questa è la domanda. Puoi fare paragoni di questo calibro dopo aver visto giocare 15 minuti? Mirro, mi sembra un po' esagerato anche per noi che di solito le spariamo grosse, ma non so, Davide, a te è piaciuto il ragazzo per quello che hai visto contro Arkansas?
Sì, sì. Poi io in particolare ne sparo abbastanza grosse, infatti continuo a fare 2 su 7 nei pronostici, ma cercherò di migliorare, ecco, anche la mia stagione è iniziata un po' così, insomma. No, e abbiamo visto troppo poco oggettivamente, abbiamo visto che comunque non ha fatto male, però insomma Seban ha dovuto un po' adattarsi nella play call, perché chiaramente cioè la maniera di giocare nella partita è cambiata. Arkansas stava anche cercando di rientrare a un certo punto, poi la difesa era troppo stanca nell'ultimo quarto ed è stata distrutta, però sì, io francamente lascio il giudizio in sospeso, ecco.
Sì, ecco, ha fatto buone cose quando è entrato, però adesso non abbiamo la sfera di cristallo, tutto non è chiaro dall'inizio, e quindi insomma aspettiamo almeno che giochi almeno un'altra partita per intero, poi insomma, bisognerebbe vederlo almeno una stagione per tirare le somme e dare dei giudizi con un minimo di senso, di cognizione di causa. Week 6, ragazzi, settimana scorsa, come ha detto Davide, ha fatto una prestazione incredibile ai pronostici. 2 su 7 era veramente difficile, quasi 0 su 7.
È la seconda volta poi, mi sa. No, mi sa che è capitato a me. Sì.
No, 2 su 7 era già capitato, meno non credo, 1 su 7 non l'ho ancora da quando gestisco io questo podcast, non è ancora mai successo, quindi questa è la
no, ma Fabio, sfida. Vedi, io sto tentando di fare 0 su 7, questo è il mio vero obiettivo,
Perché è
quindi sono arrivato abbastanza
vicino. È difficile quasi come fare 7 su 7.
Esatto.
Io e Oleg invece ovviamente siamo stati premiati dal fatto che non andiamo mai contro il Gandone. Guido, cacchio, devi imparare questa cosa perché non si può, non si può veramente. E abbiamo fatto 5 su 7. Oleg sì, ci ha mandato i pronostici quando ha avuto un minimo di campo ed è riuscito ad avere internet per mandarci i pronostici dopo che ha sentito la puntata. Questa è una cosa importante. Settimana 6, che comincia di mercoledì, cioè è già cominciata per voi che ci ascoltate, con SMU-UCF, che in realtà è la partita che doveva giocarsi settimana scorsa, che è stata rinviata per l'uragano Ian. Era stata rinviata inizialmente domenica, poi l'hanno direttamente spostata la settimana dopo.
E fammi dire, non so, Fabio, semplicemente volevo dedicare un pensiero, un abbraccio, so che ci ascoltano negli Stati Uniti, anche in Florida abbiamo degli ascoltatori, e un abbraccio e un pensiero a tutte e a tutti, non solo i tifosi, ma le popolazioni, le famiglie colpite dall'uragano Ian. Mi sentivo, ho studiato lì a Orlando, ho visto cose che strade su cui passeggiavo che erano sott'acqua, veramente fa strano, quindi volevo dedicare questo pensiero, se ci ascoltate.
Sì, al quale mi unisco, anch'io sono stato 3 anni fa in Florida, a San Petersburg e a Tampa, e ho visto anche zone che conoscevo abbastanza bene, perché più o meno è stato lì circa l'epicentro, che poi è passato direttamente proprio sopra Orlando, e scene abbastanza impressionanti, perché è stato uno degli uragani più potenti della storia degli Stati Uniti, insomma, per quanto adesso le strutture siano un po' migliori, sappiamo che comunque negli Stati Uniti si costruisce molto in legno, quindi hanno disfatto veramente tantissime interi quartieri, ecco, di città con abitazioni che sono letteralmente volate via, allagamenti, insomma, non una bellissima situazione. Si rialzeranno anche stavolta, perché negli Stati Uniti sono abituati a farlo, però sicuramente ci stava a fare dare il nostro pensiero, il nostro per quanto minimo, per questa situazione. Dicevo, appunto, mercoledì si parte con questa partita e poi di fatto la settimana vera, che è un'estroflessione della settimana scorsa. La settimana vera inizia di venerdì, nella giornata di venerdì c'è poca roba, c'è Memphis in casa contro Houston, San Jose State con UNLV e poco altro. Sabato alle 18 invece il programma è molto più ricco. E ragazzi, si parte dal Red River Showdown, Texas at Oklahoma, Texas favorita di 7 punti nonostante sia in trasferta del primo Red River Showdown con entrambe le squadre unranked dal 1998. Io ero nato da qualche mese, quando l'ultima volta che si giocò questa partita, con avversari unranked, quindi capite le proporzioni, cosa stiamo assistendo a qualcosa di epico e storico. Guido, pronostico.
Sarà interessante vedere se giocherà Ewers, perché è quello che dicevano, facevano di tutto per farlo rientrare proprio per questa partita. Oklahoma mi sembra in un momento un po' complicato, vado con Texas.
Davide.
Ma allora io sarei tentato, perché nei miei 2 su 7 io spesso vado con il pronostico degli esperti, sarei tentato di andare sempre per l'upset e vedere cosa succede. Però a parte gli scherzi, insomma, in realtà diceva bene Guido qui, c'è cioè l'incognita Ewers. L'anno scorso questa è stata forse la partita più bella della stagione, o comunque tra le più belle, non per le difese, finita 62-55 o qualcosa di simile. E speriamo di rivedere una partita, ecco, così bella. Io ho visto Oklahoma in situazioni disastrose, cioè se prendi 55 punti da TCU, Sonny Dykes deve aver sentito il podcast la settimana scorsa in cui dicevo che non mi convincevano tanto le Horned Frogs, forse se l'ha presa sul personale, però insomma... Ecco, se prendi 55 punti da TCU non è un buon viatico. Tra l'altro non so neanche se Dillon Gabriel rientrerà, perché è ancora questionable, quindi vado con Texas.
Sì, vado anch'io con Texas, beh, bisogna dire 55 punti da TCU, e TCU che si è letteralmente fermata nell'ultimo quarto per rispetto dei propri avversari. Peccato, perché c'era una fazione grande di noi tifosi di college football che continuavano a vedere comparire Aaron Judge, che speravano che arrivasse TCU a 62 prima del giocatore di baseball, cosa che invece non è. altra partita delle 18, questa più interessante forse dal punto di vista del ranking almeno, poi sappiamo che Texas Oklahoma la si guarda a prescindere perché escono sempre bellissime partite, è quella tra Tennessee ed LSU. Si gioca al Tiger Stadium, anche se non di notte, quindi non le solite notti del Tiger Stadium. Tennessee e quindi i Volunteers sono in trasferta, ma sono comunque favoriti di 2.5, sono alla posizione numero 18 del ranking, con i Tigers che sono alla 25. Davide.
No, 18? Avevo letto 8.
No, 8, scusa, 8, 8.
Ok. Sì, alla posizione 8. Un'altra cosa che mi ha fregato sempre nel mio debacle sui pronostici è stata totalmente ignorare il fattore campo, spesso. Però io... LSU Auburn non è che è stata una grandissima partita in generale, al di là poi di com'è finita... sì, io sarei tentato di andare col pronostico. Tennessee sta facendo comunque molto bene, credo, se non ricordo male, è ancora tra le squadre imbattute, e non sì. Vorrei aver detto una scemenza, ma dovrebbe essere così, sì, ok sì. E giocano un bel football. È chiaro che il fattore campo, ecco, nel college tende a contare molto di più ovviamente che negli sport professionistici, proprio per quello stava dicendo Guido prima. Poi hanno giocato solo 4 partite invece di 5, però fatte queste, diciamo, precisazioni, io dico Tennessee.
Guido, Tennessee di quanto vincerà questa partita?
No, non so di quanto, ma credo vincerà, e comunque ormai sono sul carro fin dall'inizio della stagione di questi Vols, e quindi finché non mi buttano giù ci resto, dico Tennessee.
Ecco, io che faccio appunto di mestiere salto sui carri, e come ho detto prima, per nessuna, per nessuna squadra, questi Volunteers stanno gasando, e quindi io sono anch'io su questo carro, visto che loro hanno ribaltato insieme a Kentucky, in realtà il carro di Florida, sono salito direttamente su loro, e quindi spero che continui questa loro striscia di vittorie, che arrivino a giocare contro Georgia da imbattuti contro imbattuti, ecco. Questa è la grande speranza. Altra partita, qua arriviamo veramente al big match della giornata, è quella sempre delle 18 tra Kansas e TCU, come detto già in apertura. College Game Day sarà a Lawrence, entrambe le squadre imbattute, entrambe rankate, Kansas alla 19, TCU alla 17. gli Horned Frogs sono in trasferta, ma sono favoriti di un touchdown. Davide.
Sì, dunque probabilmente vinceranno loro. Sonny Dykes ha fatto vedere che comunque TCU, questa te ha parlato di Duggan prima, insomma, sicuramente sta facendo molto bene, TCU sta facendo molto bene, però io voglio che la favola di Kansas continui, ecco, e forse dovrei dire TCU visto
esatto,
come vanno,
esatto, stavo per dire.
Va bene, allora guarda, faccio questa cosa scientemente, dico TCU sperando di sbagliare pronostico e che la favola di Kansas continui, quindi TCU.
Bravo, dai, sacrificato per una giusta causa, Guido.
Sì, anch'io dico TCU che mi hanno veramente fatto una grandissima impressione contro Oklahoma. Il segno è che l'attacco di Sonny Dykes sta arrivando, secondo me, a girare a pieni motori. Ecco, non era scontato, perché le filosofie comunque erano abbastanza differenti tra Gary Patterson e appunto l'odierno allenatore delle rane incornate, quindi dico di sei io.
Vabbè, io invece vado con Kansas, perché dobbiamo rompere questa questi pronostici sono tutti uguali, e perché settimana scorsa, come ho detto, Jalen Daniels non ha giocato bene, e quindi questa settimana si riprenderà e tornerà sui livelli di prima e lancerà 7 touchdown e porterà i suoi alla vittoria. Non so se basteranno contro TCU, perché potrebbe essere una partita ad alto punteggio. Sempre alle 18, altre partite, ce n'è parecchie di interessanti in quella fascia oraria, che probabilmente, cioè, è sicuramente la miglior fascia oraria della settimana, quindi se proprio avete degli appuntamenti, degli impegni da prendere, state a casa a quell'ora lì e poi uscite dopo cena, cenate a casa e poi uscite dopo, perché c'è anche Mississippi State Arkansas, che è una partita molto interessante, Florida gioca in casa con Missouri, Maryland Purdue, partita che può essere anche questa molto bella, perché entrambe escono dalle belle vittorie, e Michigan va ospite ad Indiana, questa invece potrebbe essere una non competitiva. Alle 21.30 poi c'è l'altra grande partita del weekend che io aspetto con ansia, ovvero quella tra UCLA e Utah. Si gioca ancora Rose Bowl, UCLA è finalmente entrata nel ranking alla 18, questa sì, alla 18, non alla 8 purtroppo, ma ci arriveranno. E Utah invece alla 11 ed è favorita di 4.5. Guido.
Sì, dico Utah, la scorsa settimana hanno spazzato via dal campo Oregon State, che è comunque una squadra, secondo me, di livello. Mi dispiace un po' anche a me per DTR, per i Bruins, comunque è una squadra che mi sta particolarmente simpatica, però Utah sta lentamente tornando a fare la voce grossa sulla Pac-12, quindi Utes.
Davide.
Sì, sono d'accordo anch'io, anche se secondo me sarà una partita molto equilibrata, soprattutto è la partita che, come dicevi in apertura, ci dirà se UCLA fa sul serio oppure presta comunque una buona squadra che però può avere qualche defiance quando incontra squadre rankate più in alto, più forti o più strutturate. Utah ha iniziato perdendo contro Florida per 29-26, e che tra l'altro ci ha fatto dire a tutti quanti che Florida avrebbe fatto un'ottima stagione. Poi gli Utes non hanno avuto avversari troppo complicati fino appunto alla partita contro Oregon State, e quindi è un bivio anche per loro. Io vado con Utah, perché so che te andrai con UCLA, quindi dico Utah.
Cioè, ma cosa parliamo a fare, ragazzi? Sono l'attacco, i tre giocatori offensivi migliori della nazione, e quindi vinceranno anche questo. Poi voi, cioè, Davide, mi hai appena detto nel college football importante il fattore campo, è bello, le atmosfere, tutto.
Sì, seguito
i pronostici 2-2-2-2, vabbè. Fattore campo.
No, hai ragione. Infatti farò 2 su 6, ormai mi sono affezionato al 2 su 7, quindi...
Benissimo. 21.30 sempre abbiamo Georgia che gioca in casa contro Auburn, deve fare una vittoria convincente per spazzare via le ombre della settimana scorsa, poi comunque ha vinto, Oklahoma State gioca in casa con Texas Tech per continuare la sua striscia incredibile di vittorie. Michigan State in casa con Ohio State, partita che non pronostichiamo perché non credo che potrà essere molto interessante. Ecco, Ohio State forse è l'unica squadra per cui veramente, ma sia io che Guido l'avevamo data come vincente di questi, del titolo nazionale quest'anno. Forse l'unica squadra su cui veramente credo fermamente che arriveranno ai playoff e che arriveranno anche in finale, ecco, vinceranno anche la semifinale di playoff. Tutto il resto per me è ancora in divenire, sono molto curioso di scoprirlo, Alabama compresa. Vanderbilt gioca in casa con Ole Miss, Arizona State in casa con Washington. Allora, 22 poi pronostichiamo una partita molto interessante, ovvero quella tra Miami Hurricanes e North Carolina Tar Heels. Non so perché la pronostichiamo, ma così, perché mi andava. Miami è favorita di 4 punti. Guido!
Favorita di 4 punti e non si sa in realtà perché. Però sicuramente a Las Vegas ne sanno più di noi, no? Per tornare al discorso di prima, il male di tifare, insomma, il dramma di tifare una squadra come Miami, che non sai mai settimana dopo settimana che squadra scende in campo, quindi sono capaci di qualsiasi cosa. Io però ho negli occhi la partita ancora contro Middle Tennessee State University, che è stata una non competitiva per gli altri, e quindi North Carolina calpesterà sulle macerie Miami.
Davide.
Sì, c'è da dire che North Carolina è una squadra altrettanto pazza, cioè io penso che il livello di follia dell'ultimo quarto della partita contro Upstate sia insuperabile, cioè non penso che possa accadere qualcosa di partita finale 63-61. Allora, loro hanno un ottimo attacco, i Tar Heels, però hanno tante defiance difensive. Detto questo, anche io ho visto Miami-Middle Tennessee comunque ad oggi io quelle quote non le capisco, però d'altra parte con i miei pronostici è abbastanza normale che non capisca le quote degli scommettitori, anche se poi le seguo, cioè non è che in effetti seguo quello che loro fanno loro, ma nel senso, io non capisco come una squadra che ha perso solo contro Notre Dame, no? Che comunque, insomma, con tutte le difficoltà che ha avuto, è una squadra con storia, tradizione, ha vinto tutto il resto, sia favorita in una situazione contro una squadra che viene da una batosta contro Middle Tennessee, che la metà bastava. Io dico Tar Heels.
Bene, io invece vado con Miami, ovviamente, quindi questa settimana o vincerò i pronostici oppure farò, oppure, cioè, se vinco i pronostici voi fate zero più o meno o il contrario. 1:30, l'ultima partita, no beh non c'è un'altra, abbiamo ancora due partite da pronosticare. Notre Dame contro BYU, partita tra indipendenti. Notre Dame gioca in casa ed è favorita di 3.5, BYU è arrancata alla 16. Vi chiedo pronostico secco perché siamo un po' lunghetti, Davide.
Ma guarda qua, vado col fattore campo, ma per una volta Notre Dame.
Guido.
BYU.
Io vado con Notre Dame. E poi l'ultima partita vi faccio scegliere: volete pronosticare Florida State, NC State o Texas A&M, Alabama? Mi direte la seconda solo per andare sul sicuro, ma invece io allora, mentre parlo, ho deciso di chiedervi la prima, perché effettivamente la seconda non ha nessun senso, e quindi Florida State, NC State, anche qua pronostico secco. Guido.
Florida State.
Davide.
NC State.
Anch'io vado con NC State. E detto questo, appunto, c'è Texas A&M Alabama, non la pronostichiamo perché non l'avevamo pronosticata neanche l'anno scorso ed ha portato bene.
No, ma comunque in realtà mi sa che l'avevamo pronosticata,
sì,
l'anno scorso.
Forse sì, hai ragione.
Avevamo detto tutti Alabama.
Forse sì.
Ovviamente.
Ah sì, hai ragione, l'avevamo pronosticata. E vabbè, quest'anno non la pronostichiamo perché è ancora più scontata, 24 punti lo spread, veramente molto ampio, e ovviamente la sto gufando e non poco ai Crimson Tide. E Boston College gioca in casa con Clemson, USC gioca in casa con Wazoo, Kentucky con South Carolina, Wake Forest con Army, Iowa State con Kansas State e Illinois con Iowa. A chiudere il weekend, come sempre, c'è la Pac-12 After Dark con Oregon State contro Stanford e Arizona contro Oregon. Questo è tutto per la week 6, siamo quasi a 1:10, quindi direi che è ora di chiudere. Vi ringrazio e vi saluto, è stato un piacere anche oggi avervi con me. Ciao Davide e ciao Guido.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ci sentiamo tra 7 giorni.
Sì, con questo vi saluto anch'io, vi do appuntamento a tra 7 giorni. Ciao a tutti.